redijo.it e la storia continua. La ricchezza scorre a fiumi. L'acqua, sottratta alla palude marsana e addomesticata dall'uomo, era oggetto di contesa, perché dall'uso dei canali dipendeva la vita. Chi si doveva ad attraversare, o ancor meglio, a sorvolare le terre della Bassa Padana, in particolare fra l'Emilia e la Lombardia, rimane spesso stupito nell'osservare la fitta rete dei fossati, canali eroggi che attraversano i campi e i prati, conferendo al paesaggio della zona il suo carattere più tipico. Difficilmente però il nostro viaggiatore si soffermerà a pensare che tale rete è il frutto di un'imponente opera di scavo e di addomesticamento delle acque, iniziata oltre 400 anni or sono, e che ha permesso di trasformare lentamente quella che un millennio fa era una zona incolta, dominata da foreste e paludi, nella regione più fertile d'Italia. Quella stessa abbondanza di acqua, infatti, che oggi fa la ricchezza della Bassa, era nel Medioevo la causa prima del suo spopolamento e della sua povertà. Un grande storico recentemente scomparso, Vito Fumagalli, ha ben descritto come doveva presentarsi il paesaggio rurale nella regione fra il X e XI secolo. Dalla Lomellina alla Romagna, boscaglie e foreste si dividevano equamente il territorio con paludi e zone acquitrinose, disegnando un panorama selvaggio e semiprimitivo, regno di lupi e di altre bestie feroci, dove gli insediamenti umani costituivano delle eccezioni. Gli abitanti di queste piccole comunità vivevano di pesca, di caccia, di cattura degli uccelli acquatici e dell'allevamento di maiali, non potendo contare sui prodotti delle piccole superfici di campi faticosamente strappate all'incolto e ancora più faticosamente difese dai frequenti straripamenti dei fiumi. Nemica amica. La prima espansione delle superfici coltivate nella regione avvenne proprio per opera dei contadini che vivevano nei piccoli villaggi della zona e che ogni anno aggredivano i boschi e le sterpaglie per ampliare così le poche risorse alimentari che avevano a disposizione. Alla fine del XII secolo, gli abitanti di Vallera, nel Lodigiano, al termine dell'inverno, si mettevano con tenacia al lavoro per disboscare e dissodare le selve circostanti. Ogni persona poteva ritagliarsi così, in qualche mese di duro lavoro, circa un decimo di ettaro di terreno nuovo, che nella tarda primavera seminava a miglio. Ciò consentiva di avere primo raccolto a ottobre e di poter fare scorta per l'inverno successivo. In novembre si sarebbero invece seminati la segale o il frumento, destinati alla raccolta estiva, e nel mese a seguire si sarebbe ricominciato a lavorare per raggiungere un altro decimo di ettaro alla terra a disposizione. Anche se questi agricoltori compivano un'opera meritoria e tenace, erano in grado di incidere soltanto in modo superficiale sugli incolti e soprattutto erano costretti ad arrestarsi di fronte alle grandi paludi e agli stagni che occupavano la maggior parte dei terreni della Bassa. Tali sudati risultati erano poi molto vulnerabili, perché bastava lo straripamento di uno dei numerosi corsi d'acqua della zona, dovuta a una stagione particolarmente piovosa, o alla rottura di uno dei fragili argini che li contenevano, perché vaste superfici agricole andassero perse, causando anche lo spopolamento e l'abbandono di interi villaggi. Soltanto una capillare opera di scavo di canali, in grado di drenare l'acqua in eccesso, convertendola da minaccia in risorsa preziosa per l'irrigazione dei campi, avrebbe consentito la trasformazione di quest'area marginale in una delle zone agricole più ricche d'Italia. Per avviarsi, però, un'impresa simile avrebbe necessitato di capitali ben superiori a quelli di cui disponevano disporre non solo le piccole famiglie contadine, ma anche i grandi proprietari terrieri. Lo scavo dei canali e le bonifiche iniziarono solo tra il XII e il XIII secolo, grazie all'intervento dei comuni cittadini, che agendo di propria iniziativa, sia coordinando gli sforzi di imponenti consorzi di privati, promossero le prime importanti realizzazioni. Già nella seconda metà del XII secolo, i giovani comuni cittadini avevano conseguito alcuni rilevanti risultati. Da Milano partivano due importanti canali. A est, il breve naviglio di Porta Tosa collegava la città con le acque del Lambro e tramite questo con l'Adda e il Po, mentre a sud-ovest il naviglio milanese, oggi noto come Naviglio Grande, staccatosi dal fossato delle mura cittadine, entrava nel Ticino all'altezza di Landriano. Da Lodi muoveva invece verso Milano il cosiddetto canale Muzza, la cui realizzazione si protrasse per decenni, procedendo a sobbalzi a seconda dell'andamento dei rapporti di amicizia o di ostilità fra le due città. Già prima del 1140 i Vicentini avevano a loro volta deviato il fiume Bacchiglione, il Bisatto, che serviva ai bisogni idrici del centro cittadino. Lo stesso fiume si dipartiva a Padova, un fossato che serviva a muovere le ruote di numerosi mulini che assicuravano l'approvvigionamento di farina. La stessa città venne inoltre collegata agli inizi del 200 al corso del Brenta. www.redigio.it e la storia continua.